o può semplicemente voler dire proprietario, un gran proprietario di beni a Gerusalemme, pressappoco come noi nel Novecento abbiamo chiamato i re dell'acciaio, i re delle ferrovie, i re delle finanze, no? Sono stato re, ho avuto tantissime possibilità. Non è sulla parola che bisogna fondarsi, ma sul senso. Coelet vuol dire, se parlo del potere, non è in una maniera astratta, teorica, esterna. Io sono stato re e perciò so per esperienza di che cosa parlo. Ed è a partire da questa esperienza che Coelet fa un'analisi lucida e cruda del potere, la solita ironia che devasta, almeno a questo livello della vanità, ciò che l'uomo può fare è onestamente dichiarare la vanità di sé e di tutte le sue cose, che devasta appunto i nostri valori. In che senso allora il potere è vano? Prima constatazione radicale, 8.2.4. La prima constatazione è che il potere è sempre assoluto. Allora la prima constatazione è che il potere è sempre assoluto, incontestabile. Osserva gli ordini del re e a causa del giuramento fatto a Dio non allontanarti in fretta da lui e non persistere nel male, perché egli può fare ciò che vuole. Infatti la parola del re è sovrana, chi può dirgli cosa fai? Ho letto appunto il versetto 2-4 del capitolo 8. E leggete il versetto 1, che sta subito prima questa dichiarazione. Chi è come il saggio? Chi conosce la spiegazione delle cose? La sapienza dell'uomo ne rischiara il volto, ne cambia la durezza del viso. Cioè, questo versetto 8.1 dice che il saggio conosce la spiegazione delle cose. E Coelet si mette appunto nei panni dello scriba al servizio del re. Lo scriba intelligente che sa interpretare le leggi e sa anche però che nessuna saggezza davanti al re tiene. Egli deve vegliare per cogliere il momento favorevole, bisogna cogliere l'occasione, ma questa è fragile. Cioè questi due versetti si potrebbero tradurre così: il saggio non ha il potere, il re che ha il potere non è saggio. Cioè potere e saggezza sono due cose, sempre. Non entriamo appunto a fare l'analisi filosofica di questi temi, no? Bisogna prenderli per la loro ironia, per la loro dissacrazione. Ma si può anche sostenere fino in fondo questa affermazione, cioè l'aspetto per cui il potere è potere non è ragionevole. È potere, cioè è decisione. Che poi il potere si dia ragioni, possa essere ragionevole, ma il potere in quanto tale è potere. Che darebbe luogo, non interpretiamolo in termini banali di dire perciò chi esercita il potere è sempre scemo, no? Ragionare e decidere sono anche due cose diverse. Quello che sta succedendo anche in questi giorni, tutti ragioniamo dicendo ragionevolmente non ci vuole la pace. Chi deve decidere magari deve decidere di fare una guerra, magari, o comunque decide. È un conto è dire, un conto è pensare, un conto è decidere. Il potere ha una sua autonomia, ha un suo peso, no? Qui è detto diversamente, evidentemente, qui è detto ancora più radicalmente. Il saggio non ha il potere non ha la sapienza. E non serve che il saggio contesti la decisione del re, perché il re fa ciò che vuole e nessuno deve domandargli le ragioni di ciò che fa. Il potere si definisce così, è incontestabile. Se no non è potere, dice quello. Figura del dittatore o del monarca assoluto? Sì, ma non solo. Consiglio anche, figura anche di un consiglio di amministrazione, consiglio di un'amministrazione, di una burocrazia moderna, che sono autoritarie, assolute, come il dittatore, come il re. Inutile contestare o chiedere spiegazioni. Il potere è il potere. Qualunque sia la sua forma istituzionale, esso rinasce sempre come potere assoluto. Quindi la prima forma della critica al potere di Coelet è che esso nasce sempre come assoluto. Ma il potere può cambiare a seconda della persona che lo esercita? A due riprese Coelet sembra dire di sì. È meglio un re sperimentato, saggio, circondato da principi virtuosi che non fanno orge, che non passano il loro tempo a banchettare, che lavorano. Ed è meglio che il re sia figlio di uomini liberi. Sto citando il capitolo 10, versetti 16-17. Guai a te, o paese, che per re hai un ragazzo e i cui principi banchettano fin dal mattino. Quindi meglio un re anziano che ha esperienza e che ha principi che non gozzovigliano. Felice te, o paese, che per re hai un uomo libero e i cui principi mangiano al tempo dovuto per rinfrancarsi e non per gozzovigliare. Quindi c'è re, c'è potere, dice quello. Meglio uno saggio di uno scemo, meglio uno sperimentato di uno novello. Però non bisogna farci troppo conto, perché subito Coelet viene a contrapporre la contraddizione. Un re sperimentato è meglio di un ragazzo, non è sicuro. Guarda 4:13-16, capitolo 4, versetto 13-16. Meglio un ragazzo povero ma accorto che un re vecchio e stolto che non sa ascoltare i consigli. Il ragazzo, infatti, testo molto discusso, difficile. Il ragazzo, infatti, può uscire di prigione ed essere proclamato re, anche se mentre quegli regnava è nato povero. Ho visto tutti i viventi che si muovono sotto il sole stare con quel ragazzo, il secondo, cioè l'usurpatore. Era una folla immensa, quella di cui egli era alla testa, ma coloro che verranno dopo non avranno da rallegrarsi di lui. Anche questo è vanità, nel seguire il vento. Questo passo sembra descrivere l'opposizione tra un re vecchio e stupido e un ragazzo povero e saggio. È in prigione. E poi uscito di prigione per un colpo di Stato, forse, nato povero ma portato al potere. Ma il passo può riferirsi anche alla successione di Salomone o al fatto che all'epoca di Coelet la figura del re non ha più nessun valore e dei criminali prendono il potere. Nel qual caso, qualcuno traduce così, quello che esce di prigione per regnare resta un vile, un disonesto, nonostante la sua carica. Nonostante lo diventi con un largo consenso popolare, con la folla, con l'opinione pubblica che lo acclama, è un vile e un disonesto. Ma anche nel caso che il re saggio abbia sostituito il re folle, 4:16, coloro che verranno dopo non avranno da rallegrarsi di lui. Anche questo è vanità e un inseguire il vento. Alla fine, chiunque ci sia al potere, l'uno vale l'altro. E anche per il futuro sarà così. Si ha un buon re, ma chi gli succederà? 2:12. Che farà il successore del re? Ciò che è già stato fatto? Allora, primo aspetto. L'assolutezza è in qualche maniera l'arbitrarietà del potere. Fa parte di questa vanità del potere la fama o la popolarità, come quella che circonda il ragazzo, la reputazione, la gloria. 7:1. Un buon nome è preferibile all'unguento profumato, e il giorno della morte al giorno della nascita. Perché la fama, la reputazione, la gloria paragonate al profumo? Perché il profumo ha un buon odore, dà una sensazione gradevole, ma evapora in fretta. E se lasci il vasetto aperto, ben presto non resta dentro più niente. Anche la reputazione, dice Coelet, evapora, si disperde, non dura. I morti vengono dimenticati, non resta più ricordo di coloro che sono morti, e coloro che verranno in seguito non lasceranno traccia. 1:11. Colui che ha fatto il male non ci si ricorda più e magari viene onorato. Colui che ha fatto il bene è cancellato dalla memoria degli uomini e del grande umile uomo sapiente che salvò il paese. Nessuno più si ricordò. 9:15. La gente, come si attacca al sovrano, così se ne stacca. L'opinione pubblica è instabile. E ciò che è ancora peggio, la saggezza popolare, le sue convinzioni, le opinioni, moriranno insieme a quelli che le portavano. Dobbiamo ricordarci che la nostra saggezza, la nostra rinomanza, la nostra cultura sono radicalmente fragili, passeggeri, incerti. Non durano più del profumo di una generazione che subito scompare. Il popolo o la gente, si potrebbe dire così, con Coelet, non è Dio. La gente non dice mai la verità, né in politica, né l'ultima parola, mai. E la fama, la gloria presso le folle non è niente. Non ha niente a che vedere con la parola di Dio. Vox populi, vox dei, menzogna. Non so se traduco bene, ma penso sia il senso di tutte queste frasi. In questa prospettiva non c'è da cercare una reputazione per la posterità, è ridicolo. Meglio un buon nome, un piccolo, leggero, consistente nome dove sei, per il momento, per dove sei. E d'altra parte la morte è meglio della vita, perché questa vita si dissipa e il potere, ivi compresa la popolarità, è una trappola. A che pro consumare la vita per cercare la gloria, che è un aspetto del potere? Allora il potere è irrecusabile, è assoluto. Il potere è vano perché uno tiene il potere in definitiva per darsi gloria, per farsi bello, il potere per il potere, appunto per l'immagine di forza. Ancora 5:8. Ma il re, di che cosa è re alla fine? Di un campo. Economia, no. Un re è schiavo di un campo. L'interesse del paese in ogni cosa è un re che si occupa dei campi. Ecco il limite della grandezza regale. La terra. Vediamo l'economia. Che il potere vuole dominare è ironicamente ridotta a un campo. Forse si evocano così storie antiche che avevano ridicolizzato il re, come la vigna di Naboth. La terra, comunque, il campo, la patria, la nazione, fondamento e limite del potere, esso può tutto, ma è asservito alla necessità di conservare una terra e di conquistarne altre. Detto con Hegel, si dovrebbe dire la politica a servizio dell'economia. Il rapporto servo-padrone è in funzione del rapporto uomo-natura. Chi ha più natura rende schiavo l'altro, no? Ma il senso appunto del potere, dice Coelet nella sua maniera limitata, non fa questi discorsi generali, dice quel che ho visto, è che alla fine il potere è potere di un campo. Come se lui dicesse, molto meglio che uno sia padrone di se stesso, che sia padrone di una città. No. Asservito. Torna la parola che esprime l'inutile lavoro dello schiavo, come il sole, che deve continuare a andare. Anche qui il potere è asservito. Non è il potere, come dirà Paolo, della libertà. Non è il potere del servizio, per esempio. No, è il potere che è asservito. La realtà del potere è il suo essere asservito a un campo. Il potere politico è asservito alla difesa, alla conquista, alla sicurezza di un territorio, senza il quale esso sparirebbe. Il territorio fa parte della definizione dello Stato, della nazione, del potere, della sua vanità, della sua fragilità. Vano dunque è il potere. Non solo, ma è anche malvagio, seconda critica. Il potere produce, cioè, ingiustizia e oppressione. 3.16. Ho anche notato che sotto il sole, al posto del diritto, c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'empietà. Come se dicesse, proprio dove dovrebbe essere resa la giustizia, dove un potere viene istituito per distribuire la giustizia, ho visto che proprio lì c'è l'iniquità. Il male siede sul trono del giudice che ha potere. No. È una constatazione senza sfumature e senza eccezioni. Coelet non dice se il re è malvagio, se c'è ingiustizia, come fanno i profeti, no? Se c'è ingiustizia si tolga, se il re è malvagio si penta. Ne dice talvolta il potere è buono e talvolta è giusto, talvolta è malvagio. Dobbiamo cercare di renderlo buono, come fa la morale, no? Ciò che spera appunto l'etica, la filosofia. Per Coelet non ci sono distinzioni, non ci sono mezze misure, non eccezioni, non alternative, è così. E non diversamente. La malvagità siede là dove si dovrebbe amministrare la giustizia. È un caso, no? E rincara 5.7, capitolo 5, versetto 7. Se vedi nella provincia il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare di questo, perché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta. Cioè non solo il capetto di paese che accidentalmente commette ingiustizie quando riesce ad avere un po' di potere, ma egli obbedisce a quelli che sono sopra di lui e che sono peggio di lui, e quelli sono a loro volta sottomessi a autorità superiori ancora peggiori. Così più si sale, più si ha a che fare con uomini malvagi. Baruch traduceva così già 30 anni fa. Se vedi l'oppressione del povero, non meravigliarti. Infatti uno collocato più in alto ne copre sempre un altro, e sopra loro ce ne sono altri. Cioè, tradurremmo, una delle cause dell'oppressione è il fatto che la classe politica e amministrativa è solidale. Un amministratore ingiusto non sarà mai tradito, trova sempre un superiore che lo copre. Questo è il discorso, mi pare, di 5-7. No? Ecco l'esperienza del... Guardate che non imbrogliamoci, non sta facendo una filosofia del potere quella, sta dicendo ciò che vede. Ecco l'esperienza, ho visto l'esperienza del potere, secondo Coelet, ciò che vede. Se c'è del male nel potere, non è dovuto a una cattiva organizzazione o a cattiva gente. Il luogo umano della giustizia, questo ho visto, è lì che regna il male. Allora ho pensato, 3.17, Dio giudicherà il giusto e l'empio. È un modo di dire, non c'è vera giustizia se non in Dio. L'uomo invece è malvagio. E come può giudicare in maniera giusta quando siede nel luogo del potere? Se un malvagio ha potere, il suo potere è malvagio. Ingiustizia e oppressione. 4.1. Ho poi considerato tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori sta la violenza, mentre per essi non c'è chi li consoli. Ancora 5.7, se vedi nella provincia il povero oppresso. Anche qui pensate radicalmente quando Coelet parla, non si tratta solo del potere politico o del potere del re, potremmo dire anche tra marito e moglie, anche tra genitori e figli, anche tra amici, è così. Non si tratta appunto solo del potere politico o del re, ma di ogni potere esercitato da un uomo su un altro, in qualunque forma, con qualunque mezzo. Sembrerebbe, non so se vado troppo radicale a commentare così, ma sembrerebbe quasi che l'uomo che non domina né la sua vita, né il suo futuro, né il suo mondo, né la sua morte, può dominare però suo fratello. E a questo non rinuncia. Il grande potere dell'uomo, sembrerebbe, è quello di fare male all'altro. E lo esercitiamo. Ogni potere dell'uomo sull'uomo conduce a far del male. Ci sono solo due categorie di persone. Si potrebbe dire, ci sono due tipi di rapporto fondamentalmente, l'oppressore e l'oppresso, non c'è il neutro. Ma Hegel alla sua maniera dirà che i nostri rapporti sono sempre rapporti tra servo e padrone. Poi si cerca di contrattare, no? Ma radicalmente è un rapporto di dominio di uno sull'altro, sempre. Affettivamente, culturalmente, politicamente, economicamente, civilmente. E l'oppressione è tale che essa non è caratterizzata solo dalle lacrime dei poveri e della miseria, ma ancor più l'oppressione rende sciocco il saggio. 7-7. Siamo al fondo. La saggezza non resiste all'oppressione. Non meravigliamoci del delirio dei poveri e degli oppressi. I massacri e le schiavitù alle ideologie sono prodotti dell'oppressione. E d'altra parte ogni sapienza, anche religiosa, può essere pervertita dalla tentazione dell'oppressione. Anche la religione funziona in sistemi chiusi, oppressivi. Certo, basta che uno comandi, basta che uno abbia il potere di informare e c'è oppressione, basta che un altro dica la parola che tu hai detto e c'è possibilità di oppressione, basta che uno appunto prenda qualcosa di tuo e lo ripresenti lui per opprimerti, per tradirti, per schiacciarti, appunto, per fregarti, parla come vuoi. Ho visto empi venir condotti alla sepoltura, noi diremmo con cortei onorifici di Stato, invece partirsene dal luogo santo ed essere dimenticati nella città coloro che avevano operato con rettitudine. Vanità, le abilitazioni e riabilitazioni della storia umana, o delle cariche, o delle autorità umane, no? Ma ancora più giù si tratta di prendere coscienza di tutte le oppressioni, 4-1, ho poi considerato tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ciò che le caratterizza è che sono senza limite. Si passa dall'una all'altra, come se l'uomo fosse il creatore nell'inventare le forme dell'oppressione, senza alcuna ragione, senza che questo si fermi mai, in nessun momento, e soprattutto senza che ci siano consolatori. Cioè come se gli uomini tutti fossero oppressori e nessuno di loro consolatore veramente. È una cosa terribile, no? Come se lo stesso consolatore apparente fosse un dominatore in realtà. Come se non esistesse per l'uomo la possibilità della compassione vera. Ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li consoli. Anche qui, vabbè, saranno particolari, uno potrebbe anche non insistere su queste cose, però mi sembrano talmente così dette da lui, cioè non mi sembrano delle finezze, cioè non dice mancano le consolazioni, quelle ci sono. Mancano i consolatori. Non dice mancanza di consolazione, ma di consolatore. La consolazione, anche quando c'è, le belle parole, il premio, il fatto di investire in qualcos'altro e di dimenticare. No? La consolazione, anche quando c'è, sarebbe ancora illusione, vanità. Il consolatore deve essere in carne ed ossa. L'uomo che ha compassione è uomo. Il consolatore può perdonare, redimere, non la consolazione. Pensate cosa aspettava quest'uomo, no? Vedremo, lui che non credeva neanche alla possibilità della morale, neanche alla possibilità della salvezza per alcuni versi, no? Però aspettava Cristo, appunto, no? Non di un Dio che ci dica la verità. Non di un Dio che ci prepari dei posti, ma di un Dio consolatore si può essere salvati, solo. Di un Dio della compassione, in carne ed ossa. Senza equivoci. Non dice una giustizia. Sai, i poveri oppressi che piangono chiedono giustizia. Quale giustizia? Due cretinate da televisione per anni e anni ti fanno vedere sta povera gente piangere, vogliono la giustizia perché si scopre chi è stato, tutte le banalità una dietro l'altra, no? Che sviliscono l'uomo e i lutti e le sofferenze di chi. Il potere che vuol fare giustizia, abbiamo visto, è vano. Vabbè, se la vuoi far pagare a qualcuno, sì, si può forse da un tribunale uscire soddisfatti, ma non essere consolati. La giustizia umana fa bene anche cercare di far pagare, perché tra animali è il corrispettivo del rispetto del valore, no? E difatti uno dei giochi su cui sta giocando il tiranno in causa di questa guerra è esattamente questo, gioca sull'enfasi occidentale sul diritto alla vita e baratta continuamente questo gioco, no? Non si può toccare un civile, intanto lui li mette sotto le bombe, no? Perché per un orientale arabo ammazzarne, farne ammazzare per la causa santa anche 1 milione è niente, per un occidentale colpire anche solo un uomo vuol dire mettere in crisi tutta la cultura occidentale, no? E non è detto che la nostra ritrosia, per esempio, dico la condanna di morte per dire la cosa più urtante, evidentemente, sia sempre segno nella nostra civiltà il consenso, cioè il fatto che siamo tutti d'accordo al fatto che non ci deve più essere condanna a morte, sia sempre il fatto di un amore dell'uomo. Perché proprio chi ama l'uomo fino in fondo può reputare un valore tale l'offendere l'uomo da esigere la condanna a morte di chi tocca quel valore. No, tante volte il gioco ci si rovescia sotto il naso, no? Ma se la vita fisica è l'unico valore, allora è più importante anche dei valori offesi, certamente. Questa è una società che ragiona così. Allora, dico Coelet, non invoca una giustizia, un giustiziere, né uno che ristabilisca una situazione migliore, perché secondo Coelet la situazione migliore che ti dice l'uomo è un'altra oppressione, no? Si tratta di un consolatore, colui che potrebbe portare all'oppresso la risposta fondamentale alla sua oppressione. Non un agitarsi in vano, non un promettere vano. Colui che nella sofferenza, nelle lacrime, fosse la consolazione e la speranza incarnata in qualcuno. Il consolatore non offre opere di carità, ma è lui stesso pienamente la consolazione. Siccome Coelet non vede in giro, non conosce tali consolatori, poiché constata che non ne esistono, allora conclude 4.2, allora ho proclamato più felici i morti dei vivi che sono ancora in vita. È uno dei rari passaggi di Coelet, ma anche della Bibbia, in cui la morte è detta preferibile alla vita, ma dopo Coelet correggerà subito per la verità. Poiché l'uomo opprime l'uomo e l'oppresso non ha alcun ricorso e nessuno si occupa delle sue lacrime, poiché la violenza è dappertutto e non c'è consolatore, è meglio la morte della vita. In queste condizioni non c'è vita. Il che appunto anche nella situazione di una guerra fa nascere una lettura della realtà, forse dal punto di vista degli oppressi e delle vittime innocenti, ancora una volta rovescia. No. Se non c'è consolatore. Avete in mente tutti la grande figura che domina l'inconscio della modernità, il grande inquisitore. O il grande consolatore. Il cristianesimo ha dato alla modernità troppe volte e la modernità ha letto in maniera falsata troppe volte l'Evangelo come la proposta di un inquisitore. L'Evangelo non ha saputo tante volte esibirsi come consolatore, come consolazione del consolatore. No? Vi darò un altro consolatore. Allora, vanità del potere, malvagità e oppressione del potere, terzo, follia del potere. Abbiamo già visto che il re può essere sciocco, folle, e questo non solo una vanità, è un male. 10, capitolo 10, versetti 5, 6, c'è un male che io ho osservato sotto il sole. L'errore commesso da parte di un sovrano. La follia viene collocata in posti elevati e gli abili siedono in basso. Da chi viene collocata? Chi ha commesso l'errore di mettere i folli sul trono e gli abili in terra? Sembra l'errore commesso da un sovrano. Sembra che si possa pensare anche a Dio. Sarebbe Dio a lasciare il potere allo sciocco, alla follia. Sì, certo, un'ipotesi che mi piacerebbe, nel senso che butta a terra il bel edificio secondo il quale il potere politico, si fonda sulla volontà di Dio. La legittimità del re è la volontà di Dio. Tra noi c'è il potere, è un fatto umano, è sciocco non ammetterlo, è sciocco dire che non serva, ma è sciocco anche dire che sia sacro, perché vediamo che esercitare il potere può essere la follia. Dunque, le tre carte sono giocate. Vanità, oppressione, follia. Ecco ciò che qualifica tutto e ogni potere umano. Vanità e fallimento del potere e follia del potere, soprattutto del potere regale. E il re è Salomone. Coelet è la cruda constatazione, lo ripeto, spero, non è una filosofia del potere. Cioè non è un discorso su ciò che deve essere il potere, non è un discorso per dire il potere non ci vuole, è constatazione sulla vanità, sulla oppressione, sulla follia del potere. E del potere del grande Salomone. E si capisce perché doveva essere Salomone. Proviamo a riflettere. L'attributo della sapienza era un attributo specifico del re in tutte le società circostanti di Israele. E infatti anche Israele ha cercato di appropriarsi di questa ideologia regale e l'ha introdotta, no? Davide e Salomone. Il re egiziano era ispirato dal Dio re, che per la sua intelligenza era il protettore, la guida dell'universo e primo re d'Egitto. Il re a sua volta è saggio e manifesta la sua intelligenza al popolo perché il popolo sia unito e in pace. A Babilonia la sapienza è prerogativa divina che viene rivelata solo al re. E il re a Babilonia compie grandi cose, cioè traduce in atti la sapienza. A Ugarit la giustizia e la sapienza sono le virtù del re, il quale anzitutto ha cura dei poveri, protegge le vedove e gli orfani. Sapienza regale e soprattutto a favore dei più fragili. Così quando il libro dei re della scrittura ci mostra la sapienza di Salomone, la iscrive in questo contesto culturale. Ma questa sapienza del re all'interno della scrittura, eccola contestata già in parte dai profeti, sapete, alla fine di Salomone, del regno di Salomone, dai profeti, ma qui radicalmente da Coelet. E si capisce la differenza. Il faraone, il re di Babilonia o di Ugarit, è sapiente per presupposto, per definizione, mitologicamente, sacralmente, non può essere diversamente. Ciò che non viene passato al vaglio dell'esperienza e della storia, del giudizio, insieme teologico e concreto. Per il re di Israele tutto cambia. Solo due di loro sono chiamati sapienti, Davide e Salomone. Ed ecco che la loro sapienza è messa al vaglio della realtà e della legge e della verità. La loro sapienza viene confrontata con ciò che fanno, con ciò che succede, no? E con la legge, con la parola di Dio. Quanti sbagli, quante idolatrie, quanti peccati. Il re deve riconoscere che la vanità, l'oppressione e la follia si sono sedute in trono. La sapienza del re consiste anzitutto nel riconoscere la vanità del suo potere. Lo deve esercitare, ma è vano. L'autorità è cosa leggera, tra i leggeri che siamo noi. Va esercitata, ma è cosa leggera, vana. È comunque atto di un folle, è comunque atto di un vano, è comunque atto di un prepotente, che è l'uomo. Allora si assiste per opera dei profeti a una specie di trasferimento di poteri teologico, no? A un transfer del mandato che i re non sanno onorare. Poiché il re non è il saggio, la sapienza diventerà compito e responsabilità del popolo, della comunità intera. E sarà poi l'attesa di una sapienza incarnata, non umana, e umanissima. E quando la sapienza del crocifisso inchioderà il potere alla croce, ne dichiarerà la verità, nessuno degli uomini capirà, e capisce forse. Il popolo ebreo tutto intero diviene portatore della sapienza. Permettete, anche qui queste sono discutibili, capisco. Non è anche questa una possibile spiegazione del nome di Coelet, che vuol dire assemblea femminile, che vuol dire la parola che fa assemblea? Lo accennavamo all'inizio, che vuol dire l'assemblea che contesta che ci sia un capo dell'assemblea. Se Salomone non è colui che può dire e fare la sapienza, allora è Coelet. È Coelet, cioè l'assemblea, il portaparola del popolo che esprimerà la sapienza. E la sapienza è che tutto è vano. Salomone è presente come il re designato come il sapiente. Coelet è la risposta. Questo re non è il sapiente. La sapienza è la vanità, come sono vane le opere di questo re. Più brevemente, il denaro. Qui dovremmo essere meno sorpresi perché il pensiero di Coelet ci è probabilmente più familiare, cioè la pensiamo abbastanza anche noi così già su certe cose, però